Siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Pencremino. Sono Palla, siamo tornati dopo due settimane di pausa causa Covid e una settimana di vacanza. Siamo tornati più in forma che mai, con tante cose da dire, tante cose da commentare e, come avrete letto già dal titolo, due casi che hanno fatto un po' la storia. Uno ha fatto completamente la storia di Pencremino, ma anche l'altro, ovvero Nadacella e Amanda Knox tornano alla ribalta. Nadacella, e adesso ne parliamo lungamente, perché si sono finalmente chiuse le indagini, quindi il percorso delle indagini sul caso, sull'omicidio della povera Nada, sono terminate. Siamo arrivati a un processo, che ovviamente non è ancora iniziato, e che seguiremo su Dipen. Quindi siamo arrivati alla fine, diciamo, di queste indagini e iniziamo a parlare oggi di cosa è emerso e proviamo a fare qualche previsione su, appunto, il percorso poi processuale che ci attende nei prossimi anni. E poi, novembre è un anno un po' particolare perché c'è l'anniversario dell'omicidio di Meredith Kercher, c'è l'anniversario della sua morte quest'anno. Tra l'altro è stato molto battuto dai media tradizionali e non, con servizi al telegiornale, con dei documentari che sono usciti su Sky e su Now, con la puntata di indagini, e quindi parleremo anche di quello, ma non solo di quello, quanto più del nuovo processo che si svolgerà a Firenze, quindi non lontanissimo da Perugia, ai danni o per conto di Amanda Knox, perché Amanda Knox ha richiesto una revisione del suo processo per calunnia, quindi che è sganciato direttamente dalla morte di Meredith, ma poi vi racconterò, vi ripeterò cosa, quella parte processuale della vicenda, quindi la sua calunnia e i danni di Lumumba, quindi quel processo dovrà essere ripetuto e vi proverò a spiegare un po' quali sono le dinamiche dietro questa decisione di Amanda, cosa potrebbe poi in realtà venire fuori, e poi tutta in realtà quest'onda innocentista, che è la prima volta che così forte, dopo che Dipen aveva un po' seminato il dubbio, no, su come si dice, sul fatto che... Vabbè, ne parliamo dopo, non voglio... perché sennò parto con Amanda Knox e finiamo mai più. Non faccio la call to action, seguiteci sui social e tutte le cose sapete già. Andiamo direttamente a Nadacella. Allora, apro il secolo XIX, omicidio Nadacella, gli inquirenti, Soracco e la madre coprivano Cecere per non far emergere un segreto dello studio, decisiva la testimonianza di un ex collega del commercialista. Allora, di cosa sta parlando questa cosa? Allora... molto molto semplice, ve lo dico subito, ovviamente ho perso il segnetto che mi ero fatto, ma questo è quanto. Allora, nel libro che io avevo recensito, Il delitto di Chiavari, la strana morte di Nadacella di Igor Patruno e Giacomo Galanti, a pagina 181 c'è un sottocapitolo che si chiama La botta, intitolato La botta. E inizia così, vi leggo qualche riga giusto per entrare un po' nel mood del caso di Nada, e poi ovviamente mi ricollego all'attualità. Paolo Bertuccio, poi vi dico chi è, racconta una strana storia. Alcune settimane prima del delitto, Paolo Bertuccio, anche lui commercialista, all'uscita da un convegno svoltosi presso la Società Economica di Chiavari, mentre ritornava a casa a piedi, unitamente a Marco Soracco, vi ricordo Marco Soracco era il capo di Nadacella e proprietario dello studio in cui la povera Nada viene trovata uccisa. Questi, riferito a Soracco, aveva fatto dei discorsi sullo studio e la sua segretaria, ai quali il Bertuccio in quel momento non aveva dato importanza, ma alla luce di quanto accaduto successivamente aveva ritenuto opportuno riferire. Disse, secondo la testimonianza di Bertuccio, Soracco, due settimane, per l'esattezza circa, prima della... siamo al 23 aprile, Nadacella muore il 6 maggio, quindi due settimane prima, secondo Paolo Bertuccio, Marco Soracco gli dice: la segretaria se ne andrà via, altro virgolettato, poi ci sarà la botta, chiuso, finita, fine del virgolettato, aperto altro virgolettato, ne sentirai parlare in seguito. Adesso questa storia è uscita su tutti i giornali, chiaramente io la conoscevo perché avevo letto il libro quest'estate, ne avevo anche parlato, non di Paolo Bertuccio nello specifico, ma del caso. Allora, torniamo all'attualità. Chiuse le indagini su Anna Lucia Cecere, perché la Cecere, secondo quanto stabilito dalla procura di Chiavari, è la responsabile materiale del delitto. Ed è stata accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi gelosia. Quindi, terminate le indagini, hanno stabilito, secondo ovviamente stabilito dal punto di vista dell'accusa, che Anna Lucia Cecere è la responsabile della morte in Adacella. Io inizio dalla fine, come sempre, sapete che io non ce l'ho il climax, no? Io parto subito dalla fine perché io voglio arrivare subito alla ciccia. Io sono convinto che esistano degli elementi piuttosto convergenti verso la colpevolezza di Anna Lucia Cecere. Sono altresì convinto che dimostrare questi elementi in tribunale sia pressoché impossibile. Stiamo parlando di un processo che sarà non indiziario, molto più che indiziario, perché negli scorsi 2 anni la procura ha cercato in tutti i modi di trovare una traccia genetica che potesse collegare Anna Lucia Cecere a Nadacella o allo studio Soracco. Allo studio Soracco era praticamente impossibile. A Nadacella anche quasi. Si è parlato di macchie di sangue sotto un motorino, nel vano, diciamo, sotto un motorino. Anche lì è stato smentito. Quindi, di fronte all'impossibilità di trovare delle tracce genetiche che colleghino direttamente Anna Lucia Cecere a l'omicidio, si lavora per forza su quello che rimane. Ci sono 2 fattori fondamentali, forse 3, ma 2 un po' più concreti. Il primo, quello diciamo un po' più leggero, è la conoscenza e la possibile gelosia di Anna Lucia Cecere nei confronti di Nadacella e il suo attaccamento, se vogliamo anche un po' morboso. Io poi ho letto di un'intercettazione uscita, ma ne parliamo dopo, con Marco Soracco. Il secondo elemento, che ripeto, secondo me è il più forte, ma è quello più indimostrabile, sono i famosi bottoni. Vi ricordate che nella grande pozza di sangue che si forma vicino al capo di Nadacella, che viene colpita ripetutamente, praticamente le fu fracassato il cranio e quindi si uscì una copiosa quantità di sangue dal capo. Ecco, lì in quella pozza di sangue fu ritrovato un bottone. Bottoni identici, ma di un colore diverso, e abbiamo già fatto tutto il discorso, andatevelo a sentire il mese scorso, sulla tonalità di colore che cambiava. Quei bottoni furono ritrovati a casa di Anna Lucia Cecere. Ci sono poi dei testimoni che la piazzavano, attenzione anche qui, non la piazzavano dentro lo studio di Marco Soracco, la piazzavano nelle vicinanze, nella zona intorno a Viale Marsala. Il problema fondamentale qual è? Innanzitutto è che, primo problema l'ho già detto, non la piazzavano, non erano i testimoni che l'hanno vista uscire dal palazzo, ma sono dei testimoni che l'hanno vista, diciamo, nelle vicinanze della via, che sono 2 cose molto diverse, e in tribunale questi sono dei tecnicismi che contano, sono i tecnicismi che fanno la differenza. L'altra cosa fondamentale è che io immagino che questi testimoni, che erano all'epoca, mi sembra, un clochard o comunque delle persone che abitavano per strada e che non avevano fissa dimora, siano o decedute, perché sono passati 25 anni, quindi è anche possibile che qualcuno sia deceduto, oppure non siano più rintracciabili. Anche qualora fossero rintracciabili e disponibili a testimoniare nei confronti di Anna Lucia Cecere e piazzarla lì, secondo me sono testimonianze molto deboli. Sono testimonianze indiziarie, male non fanno, da qui a essere una prova, secondo me ce ne passa. E parlo di prova proprio perché io in questo momento non vedo una prova contro Anna Lucia Cecere, se non dei comportamenti nei confronti della criminologa. Vi ricordate tutta la storia incredibile sulla criminologa che l'aveva, diciamo, intercettata, trovata, ci cioè aveva parlato, le minacce che le aveva proferito. Sembra sia emerso un'intercettazione ai tempi con Soracco, dove la Cecere dice a Soracco: guarda, io non riesco a togliermi dalla testa quelle immagini che ho visto, quelle immagini lì non me le riesco a togliere dalla testa, ovviamente riferendosi verosimilmente alle immagini di Nadacella morta. In più, altra cosa secondo me interessante è che il secolo XIX riporta non tanto il fatto che siano terminate le indagini e che quindi tra poco si andrà a processo, ripeto, processo per me di un'importanza secolare dal punto di vista del crime italiano. Vediamo quanto sarà seguito, vediamo quanto sarà capito e analizzato. Caso secolare e il secolo XIX riporta anche un'eventuale strategia dei PM per quanto riguarda la ricostruzione del caso. Perché, secondo i PM, sarebbe successa la seguente cosa. Ovviamente io vi invito, se non vi ricordate a chi poi ascolterà questa puntata in differita, quindi non in diretta, se non si ricorda la ricostruzione che avevamo fatto nelle varie puntate di Dippen, stoppi adesso la puntata, se le vada a risentire e poi torni al minuto 11, perché altrimenti si capisce poco la dinamica. Ma l'accusa porterà la segue sembra che porterà la seguente ricostruzione. Anna Lucia Cecere entra nella casa. Scusate, nel palazzo che ospita sia l'ufficio che la dimora privata di Marco Soracco, ha un confronto verbale, verosimilmente, con Nadacella, passa alle armi, nel vero senso della parola, nel senso che con un oggetto contundente, anche lì mai più ritrovato, colpirà svariate volte Nadacella fino a ucciderla, ma qui c'è la prima differenza con quanto noi abbiamo sempre ipotizzato, ovvero secondo la procura, quando Anna Lucia Cecere è ancora nello studio e probabilmente si sta lavando le mani o è nelle fasi successive all'omicidio, entrerebbe Marco Soracco in casa, nello studio, entrerebbe Marco Soracco che quindi avrebbe un confronto con lei, la vedrebbe. E deciderebbe in maniera razionale, qui è la grande novità di questi giorni, di farla, diciamo, scappare e di proteggerla. Quindi anche Marco Soracco è stato raggiunto l'avviso di garanzia, lui e sua madre, per, adesso non mi ricordo il capo di imputazione esatto, comunque per aver coperto Anna Lucia Cecere. Perché questo? Perché secondo la procura, la bomba che sarebbe esplosa, secondo il super testimone, sarebbe qualcosa che Marco Soracco aveva paura che si sarebbe trovato qualora la Cecere fosse stata trovata colpevole. Mi rispiego, questo è molto fumoso, ma ve lo rispiego. Allora, cosa succede? Vi spiego in parole, sapete come faccio io, no? Spiego in parole povere. Allora, cosa succede? Secondo la procura, anche perché non lo troverete spiegato così nei giornali, quindi è importante che voi capiate subito cosa succede e qual è il pensiero della procura. La procura è convinta che nello studio Soracco ci fosse un segreto legato alla gestione del commercialista. Segreto che potrebbe essere legato a alcuni clienti, alcune fatture, magari a un riciclo di denaro, magari a appunto una gestione dei conti di persone poco raccomandabili. Adesso dico le prime cose che mi vengono in mente. Quindi c'è qualcosa che non va di molto grave che avrebbe causato la rovina lavorativa e professionale del commercialista Soracco. Nadacella lo scopre, questo secondo la procura. Nadacella lo scopre, evidentemente ha un confronto con Soracco e probabilmente sappiamo che Nadacella in quei giorni stava cercando lavoro, voleva andare a Milano, stava studiando lingue, cioè era una ragazza che aveva come obiettivo quello di uscire da Chiavari, di non restare bloccata a Chiavari tutta la vita. E quindi probabile che, questa è una mia sovrainterpretazione, però credo che non siamo troppo lontano dalla verità, ci sia stato un confronto tra i due dove lei abbia chiesto sostanzialmente spiegazione e magari abbia ricevuto un benestare, no? Per quanto riguarda un diverso impiego nei giorni successivi. Questo perché la procura è convinta che Nada fosse necessariamente a conoscenza di questo segreto. Quindi c'è un segreto. C'è l'omicidio che è staccato, almeno questo io credo, ovviamente abbiamo dei dati, abbiamo qualche articolo di giornale, non è che abbiamo molta ciccia ancora in mano, poi a processo emergerà, io credo che l'accusa lavorerà tanto su questa dinamica. Poi avviene l'omicidio. Avviene l'omicidio e Soracco teme che le indagini su Anna Lucia Cecere, legate chiaramente all'omicidio della sua assistente dentro lo studio, faccia emergere questo segreto. E quindi decide di coprire la Cecere. Questa è un po' la logica. Ora, io vi dico la verità, sono un paio di giorni che ci penso, anche qualcosa in più, ho qualche dubbio su questa ricostruzione. Perché fondamentalmente ho dei dubbi? Perché un'indagine sullo studio, nel momento in cui all'interno dello stesso viene trovato un cadavere, c'è in ogni caso. Cioè è ovvio che gli inquirenti vanno a indagare dentro uno studio di commercialisti, in questo caso di un solo commercialista, nel momento in cui l'assistente del commercialista, oltretutto in orario di lavoro, viene uccisa. Cioè, è chiaro che fanno delle indagini. Cioè, se lui avesse detto subito: sì, è stata, lo sono arrivato, è stata lei una pazza che mi viene dietro, che balliamo insieme ogni tanto, ma è fuori di testa, no? È stata lei. Se lui subito l'avesse accusata, rispetto a tenersi questo segreto per X anni, io non so bene che differenza avrebbe fatto per quanto riguarda quel segreto, faccio le virgolette per chi sta soltanto ascoltando. Segreto, tra l'altro, che poi non è mai emerso. Quindi non so neanche a che segreto si stanno riferendo. Oltretutto, io vorrei poi capire come l'accusa sarà in grado di dimostrare che Soracco abbia incontrato Anna Lucia Cecere. Perché? La Cecere, a meno che si dichiari colpevole e racconti tutta la verità, che è un frangente che io ritengo estremamente improbabile, dubito che abbia tutta questa intenzione di dire: ah sì, ho visto Soracco in quell'ufficio, perché lei dovrà sostenere di non essere mai entrata in quell'ufficio. Quindi non c'è un testimone che lo piazzi lì. Lui dirà la stessa cosa, cioè lui, io immagino che io se fossi suo avvocato gli direi: guarda, tu rimani su quello che hai sempre detto, cioè che sei sceso alle 9:12 e l'hai trovata morta, alle 9:10 e 9:12 hai chiamato e l'hai trovata morta, perché quella è la tua versione e se cambi versione sei morto. E quindi non riesco a capire. Io credo che si baserà tutto su questa famosa intercettazione dove lei dice, ovviamente Anna Lucia Cecere, dirà, dove dice a Soracco: non riesco a togliermi dalla mente quelle immagini. E quindi la procura dirà: vedete, non poteva non sapere che era stata lei. Io credo che si giocherà su queste dinamiche. Allo stesso tempo immagino, perché questo è uno di quei processi che nella cronaca nera sposta, e quindi io immagino che ci saranno dei penalisti di un certo livello, soprattutto a difendere la Cecere, ma anche a difendere Soracco, anche che non, diciamo, persone fuori magari dalla possibilità economica della Cecere, ma io penso che arriveranno i pezzi da 90 per questo processo, e quindi con avvocati di un certo tipo io temo che non so se basta questa roba qua. E quindi c'è un po' questa strategia che, vi dico la verità, per adesso non mi convince molto, e Barbara, che commenta con noi, secondo me trova il punto esattamente perfetto. Cioè dice: ma perché devono coinvolgere Soracco? La Cecere da sola non avrebbe potuto fare tutto, no? E io dico sì, cioè a me piace molto di più l'idea, e mi sembra tra l'altro più dimostrabile in un certo senso, di una Cecere che fa tutto da sola e Soracco che magari intuisce quello che sarebbe potuto essere, ma che per discrezione, perché non è sicuro, perché da un certo punto di vista vuole farsi anche un po' i cazzi suoi, capisco che non è bello, ma in quei momenti ci sono delle dinamiche in gioco di un certo tipo. Non va a dichiarare quanto in sua conoscenza, ovvero che Anna Lucia Cecere è stata la killer di Nadacella. Per ricapitolare, poi io non parlerò più di Nadacella fino a che chiaramente ci sarà il processo che proveremo a seguire su Deepen Crimini. Il punto fondamentale è che, ripeto, non ci sono prove di nessuno degli elementi fondamentali. Credo che ci saranno una montagna di indizi, tra cui le accuse alla criminologa, le intercettazioni e tutto quanto. Io credo che in qualche modo l'accusa porterà in tribunale qualche testimone. Secondo me non basta. Io ve lo dico in maniera del tutto, poi magari la condanna, no? Non sto dicendo di no. Secondo me non basta, serve almeno un elemento in più. Dubito che la Cecere confessi, che sarebbe chiaramente il punto fondamentale. Dubito che Soracco confessi, perché a questo punto tutti e due hanno zero interesse a confessare. E quindi la vedo molto, molto, molto difficile. Fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate e andiamo avanti con il secondo tema della serata, ovvero un caso nuovo su Deepen Crimini, un caso mai trattato, ovvero l'omicidio di Meredith Kercher e in generale la posizione di Amanda Knox, non tanto sulla notte del delitto, ma recentemente, tantissimi di voi me l'hanno scritto, io poi sono partito per l'Islanda e ho avuto il Covid e quindi non sono riuscito a fare una puntata, ma in realtà sono contento di aver aspettato perché c'è stato un po' di tempo per far fermentare le idee, le sensazioni e tutto quanto, anche perché, come sapete, il 1 novembre, 10 giorni fa, era l'anniversario della morte di Meredith, sono uscite tantissime trasmissioni a riguardo, io avendo il Covid poi le ho viste tutte, quindi me le sono godute, ho sentito ovviamente Indagini, che è uscito il 1 novembre, come tutti i primi del mese, con una doppia puntata sul caso appunto di Meredith, e ci sono tante cose da dire, adesso sto cercando di fare un ordine mentale per capire dove voglio andare con questo racconto. Allora, parto da quello che mi ha colpito molto di questa settimana del ricordo di Meredith, no? Che mi ha un po' sorpreso perché non pensavo che fosse ancora così, parlo ovviamente per una comunicazione più mainstream, no? Fosse ancora così ricordata e tutto quanto. E quindi mi ha fatto piacere chiaramente che il mondo non si sia dimenticato di Meredith Kercher e che quel caso è di Meredith Kercher, non è di Amanda Knox o Raffaele Sollecito di Wede o chi volete voi. Quindi questo mi ha fatto sicuramente piacere. Dall'altro ho notato una cosa che mi ha sorpreso in positivo, ovvero un processo di, non di adesso, santificazione è la parola sbagliata, ma la visione italiana e qualcuno magari mi darà contro, ma io dico la visione perugina di questa vicenda, che è passata neanche troppo velatamente ed è diventata la versione italiana, cioè qual è la versione perugina? Perché dico perugina? Perché alcuni della procura di Perugia, non faccio nomi ovviamente, sostengono questa tesi, cioè che sono stati Amanda e Raffaele con l'aiuto di Rudy, ma che i poteri forti, l'ambasciata, la Clinton, Trump e la BBC hanno fatto assolvere i due ricchi e invece hanno condannato il povero Rudy. Tra l'altro ho visto, scusate, io so che non dovrei parlare, ho visto uno youtuber crime famoso, un uomo, che in questa settimana ha parlato anche lui del caso e ha detto: ho notato che Rudy si è poco difeso, come se sapesse che fuori dalla prigione lo aspettasse una montagna d'oro, era questo quello che voleva dire. Ecco, io davanti a questa narrazione mi fermo e spengo tutto. Detto ciò, questa narrazione italiana, cioè che Amanda e Raffaele erano colpevoli ma che sono stati salvati dai poteri forti, e che in realtà se voi chiedete a 10 persone che conoscono il caso, 8 vi dicono questa roba qua. Basta leggere i commenti degli youtuber famosi su YouTube, notate tutti questa roba. E l'hanno fatta franca, erano ricchi, e mamma e papà e compagnia. In realtà questa narrazione si è un po' invertita, sovvertita, è un po' cambiata in questa settimana. Innanzitutto con i documentari su Sky, documentari di produzione inglese e americana, quindi comunque di produzione anglofona, che hanno posto tanti dubbi e anzi hanno indicato in maniera netta detta e definita Rudy come il colpevole dell'omicidio, poi non hanno chiaramente chiarito tutti i dubbi, anzi, secondo me non hanno chiarito neanche uno, ed è lì il vulnus poi anche di indagini. Ma indagini fa una cosa, finalmente, cazzo, lo dice, finalmente indagini fa una roba coraggiosa. Indagini per me è il miglior podcast d'Italia, quindi lo dico senza nessun problema. Però non è che possiamo dire che indagini abbia mai avuto un'idea geniale su un caso. Lo ripropone in maniera perfetta, ma non ha mai un'intuizione. Anche qua non ha un'intuizione, però prende posizione, perché mi sembra evidente che Nazzi stavolta sia molto più propenso verso l'innocenza di Amanda e Raffaele. E questo mi sembra un aspetto importante. È chiaro che si limita un po' a quello, cioè non è che dice, va bene, se questi due sono innocenti, cosa può essere successo, no? Che è quello che in realtà vorrei fare io. Quindi, non so se l'avete notato anche voi, scrivetemelo qua in chat, scrivetemelo poi nei commenti, se avete notato questo cambio di prospettiva, questa Amanda e Raffaele un pochettino meno nella vicenda e quasi che diventano vittime di un errore giudiziario incredibile. E mi riattacco a questo errore giudiziario perché la nostra cara Amanda, ormai un mesetto fa, pubblica su Instagram a un certo punto un post dove dice: sono ancora sotto processo in Italia, no? Ovviamente la prima riga, e poi invece aggiunge che ha vinto il ricorso, i suoi legali hanno fatto ricorso, Amanda non era in Italia ovviamente. Ha fatto ricorso contro la sua condanna, perché se voi vi ricordate, lei è stata condannata a 3 anni per aver calunniato Lumumba. Adesso poi vi racconto bene la vicenda e vi racconto com'è andata. Scusate, ho ancora il naso un po' chiuso dal Covid, ma vi racconto com'è andata. Però lei ha preso 3 anni per aver calunniato Lumumba. 3 anni che ha scontato già in carcere, ma lei adesso fa un'altra cosa, ha fatto appello, perché c'è stata una modifica, una riforma, una legge che non le permetteva di fare appello, adesso ha potuto fare appello, e quindi lei sta dicendo: no signori, no, io quei 3 anni di carcere che mi sono fatta per quella condanna li voglio cancellati, perché in realtà io non ho calunniato nessuno, ma sono stata obbligata, forzata a raccontare che Lumumba ha ucciso Meredith. E quindi vorrei indietro che cosa? I 3 anni, cioè vorrebbe la cancellazione della pena. Ora, secondo me cosa sta facendo Amanda? Adesso arriviamo come sempre alla ciccia. Cosa sta facendo? Cosa sta tentando di fare Amanda? Secondo me Amanda sta tentando di pescare con la pancia piena. Cosa vuol dire sta tentando di pescare con la pancia piena? Vuol dire che lei ha lanciato un retino in uno stagno, ma ha già mangiato. Quindi se pesca qualcosa, bene. Se non pesca niente, va bene uguale. Perché dico questo? Perché lei, secondo me, sta lottando, sta giocando su 2 tavoli diversi. Il primo è il tavolo mediatico. Lei sa, e questa cosa, secondo me, anche in maniera comprensibile, le sta un po' sui coglioni, che in Italia il 99% delle persone la considera colpevole. E quindi lei deve fare qualcosa un po' per pulirsi l'immagine. Perché comunque è un personaggio pubblico, perché comunque in Italia è un personaggio pubblico, cioè dopo gli Stati Uniti sicuramente l'Italia è il luogo in cui è più conosciuta, e quindi secondo me lei ha bisogno di avere un argomento che sia: ragazzi, ma guardate che non solo mi hanno giudicato innocente dell'omicidio, ma mi hanno anche giudicato innocente perché la confessione che ho fatto, che in realtà poi ve la racconto più tardi, la confessione non era legata a lei che uccideva Meredith, ma era legata a lei che aveva sentito Lumumba uccidere Meredith. Anche quella parte lì è finta, e quindi in realtà io sono completamente innocente. Quindi da una parte lei ha bisogno che si riparli di questo caso, e soprattutto del suo processo per calunnia, per pulirsi l'immagine. Dall'altro, ovviamente, lei vuole andare a fare ricorso contro lo Stato per ingiusta detenzione. Allora, Raffaele, anni fa, che non aveva questa denuncia, ovviamente, scusate, che non aveva questa condanna per calunnia, fece ricorso in Cassazione per ingiusta detenzione, perché Raffaele è stato qua, Raffaele Sollecito ovviamente sto parlando, ha fatto 4 anni di carcere e poi è stato, alla fine del percorso giudiziario, è stato ritenuto completamente innocente. E quindi Raffaele dice: no signori, siccome mi avete tenuto in carcere 4 anni e poi mi avete ritenuto innocente, questi 4 anni me li dovete ridare. Ovviamente, come faccio, come fa lo Stato a ridarli, dovete darmi un rimborso pecuniario. Raffaele aveva chiesto, se non sbaglio, più di 1 milione di euro. Che secondo me sono anche pochi, visto che 4 anni in carcere, se poi si è giudicato innocente, mi sembrano anche pochini. Gli era stato respinto in maniera, io lo dico con tutto il cuore, in maniera secondo me bassa, in maniera sbagliata, perché Raffaele se lo meritava quel rimborso, se li meritava quei soldi, perché è stato 4 anni in carcere, perché si è indebitato per centinaia di migliaia di euro per avere due avvocati incredibili come la Bongiorno e Maori, ma poi è stato assolto, e quei soldi gli servivano per pagarsi i debiti che si era fatto. Quindi era il minimo che lo Stato gli risarcisse quel 1,5 milioni di euro. In realtà lo Stato, i giudici, dissero: no Raffaele, tu non meriti questo rimborso perché con il tuo comportamento hai indirizzato le indagini verso la tua... verso il tuo imprigionamento, no? Verso il tuo essere coinvolto nelle indagini. Perché, se vi ricordate, e torniamo sempre a quella notte, che è la notte tra il 5 e il 6 novembre, vi ricordo che Meredith muore il 1 novembre del 2007, il corpo viene trovato il 2 novembre del 2007, e la notte dal 5, che adesso vi racconto in dettaglio, precisa, bene, la notte tra il 5 e il 6 novembre del 2007, quando succede sto casino. Perché Raffaele a un certo punto molla tutto e dice: no, Amanda non era in casa. E quindi indirizza le indagini verso lui e Amanda. E Amanda confessa nella notte del 5, diciamo nel primo mattino del 6, confessa di essere stata presente nella casa del delitto con Lumumba. E quindi secondo me Amanda sta facendo la stessa cosa. Cosa sta facendo Amanda? Sta cercando di arrivare a chiedere dei soldi, tanti soldi. Io credo che Amanda possa chiedere anche più di sollecito, perché ha avuto un danno d'immagine di un certo tipo. Poi non so, se credo che esistano delle regole, se c'è qualche avvocato che vuole spiegarci come funziona in maniera un pochettino più tecnica. Vabbè, fa solo che piacere imparare. Amanda vuole presentarsi a fare ricorso con la fedina penale pulita, perché adesso lei non può fare ricorso perché lei non è stata detenuta ingiustamente, perché lei è stata detenuta 3 anni ingiustamente, ma quei 3 anni li avrebbe comunque scontati per la calunnia. Ora lei dice: se mi tolgono la calunnia, io comunque ho scontato 3 anni e mezzo, 4 anni di carcere, ingiustamente, e quindi ho diritto a chiedere dei soldi, soldi che se non è andato a sollecito non daranno neanche ad Amanda, questo io glielo direi. Amanda, tra l'altro, se ci ascolti e vuoi venire ospite, io ho un sacco di domande da farti. Detto ciò, ma cosa è successo stanotte del 5 e del 6? Perché questa è la notte che cambia per sempre l'omicidio di Meredith Kerch e indirizza in maniera inequivocabile le indagini. Ve lo racconto io cosa è successo, perché se no non si capisce bene. Io ho guardato un po' i media, diciamo, tradizionali, quelli giusti, e non si capisce un cazzo. Vi racconto io cosa è successo. Allora, sono le 9:20, 9:30 del 5 sera. Un carabiniere chiama al telefono Raffaele Sollecito. Chiama Raffaele e gli dice: guarda Raffaele, devi venire immediatamente in caserma, in questura, lì dove sono, perché dobbiamo farti altre domande. Quindi un carabiniere chiama Raffaele Sollecito e gli dice: guarda, devi venire immediatamente. Raffaele è scocciato perché sta mangiando la pizza, è fuori, sta aspettando le pizze. E dice: sì, vabbè, vengo domani, forse. Dice: no, devi venire subito. Vabbè, vengo più tardi. Vanno avanti un po' a discutere. C'è un po' di tensione, secondo me, nella voce di Sollecito. Fatto sta che a un certo punto, quella sera, verso le 10:30, Raffaele Sollecito arriva in questura, a Perugia. C'è un problema. C'è un problema perché Sollecito non è da solo. Con lui c'è la sua fidanzata del momento, cioè Amanda Knox. Ma Amanda Knox non è stata chiamata. solo sollecito è stato chiamato. Ma siccome erano insieme, Amanda fa il gesto di andare con lui. E Amanda Knox sarà nella questura a girovagare, mentre Raffaele Sollecito alle 22.40, questo è l'orario riportato sul verbale di quella notte, inizia una lunga notte che appunto cambierà per sempre questo caso. Perché alle 22.40, a domanda e risposta, quindi gli fanno delle domande che non vengono riportate, ma vengono riportate solo le risposte sul verbale, Raffaele cambia completamente le carte in tavola. Perché inizia a raccontare quello che hanno fatto il giorno dell'1, quindi il giorno in cui poi culmina quell'omicidio avvenuto di sera di Meredith. E io vi anticipo, in realtà Raffaele dice delle cose completamente sbagliate, perché dice: Meredith verso le 16, leggo esattamente quello che ha detto, Raffaele Sollecito il 5 alle 22.40. 22.40 è l'inizio dell'interrogatorio, qua probabilmente siamo già alle 11.30, 11.40, adesso è per farvi capire. Lui dice: Meredith verso le 16 è uscita frettolosamente, senza dire dove andasse. Io e Amanda siamo restati a casa fino a verso le ore 17.30-18. La prima parte è vera, Meredith esce circa alle 4 di casa quel giorno. La seconda non è vera, loro escono intorno alle 5 da casa. Ma lui non lo sa o non se lo ricorda. Siamo usciti da casa, siamo andati in centro, ma non ricordo cosa abbiamo fatto. Non se lo ricorda perché non sono andati in centro, sono andati direttamente a casa di Sollecito stesso. Qui sembra che lui menta, in realtà è verosimile che lui non se lo ricordi. Poi, se volete, facciamo una puntata sul perché non si ricorda queste robe. Siamo rimasti in centro dalle 18 alle 20.30-21, anche questa assolutamente non è vero, erano già a casa. Io alle ore 21 sono andato a casa mia da solo, mentre Amanda mi ha detto che sarebbe andata al pub Le Chic, il pub dove lavorava lei e dove il capo era Patrick Lumumba, perché voleva incontrare i suoi amici. A questo punto ci siamo salutati, io mi sono diretto verso casa mia, mentre lei si è diretta verso il centro. Sono andato a casa da solo, mi sono messo al computer, mi sono fatto una canna. Senz'altro ho cenato, ma non ricordo cosa ho mangiato. Verso le 23 mi ha chiamato sull'utenza fissa di casa mia mio padre. Nella circostanza ricordo che ancora Amanda non era tornata. Ho navigato al computer per altre 2 ore circa dopo la telefonata di mio padre e ho smesso solo quando Amanda è entrata presumibilmente verso le ore 1. Ora lui fa questa dichiarazione. Il problema è che gli inquirenti hanno già i tabulati telefonici in quel momento e sanno che alle 23 non c'è stata nessuna chiamata del padre di Sollecito a Sollecito. E quindi qua cambia tutto. Perché cambia tutto? Perché lui innanzitutto toglie Amanda dal suo alibi, perché l'alibi di Amanda è: io sono rimasta in casa tutta la notte, casa di Sollecito ovviamente, tutta la notte. Lui glielo toglie questo alibi, perché dice: no, no, ragazzi, noi siamo andati in centro, poi lei è andata alle Chic, mentre io sono andato a casa mia, sono fatto i cazzi miei. Quindi toglie l'alibi. Però, attenzione, loro evidentemente, non è scritta questa roba, ve la dico io, ma non è scritta a verbale questa roba. Evidentemente loro però gli dicono: Raffaele, guarda, adesso, bella è sta storiella, ci sarebbero 2 o 3 dettagli che non tornano, però alle 23 non ti ha chiamato nessuno. Questi sono i tabulati. E quindi loro si convincono, e aggiungo io sbagliando, che anche Raffaele non la racconti giusta. Cioè che quella lì sia una menzogna. A questo punto poi racconta tutto quello che hanno fatto il giorno dopo, finché arriva alla fine del verbale, quindi potrebbe essere anche 1 di notte potenzialmente. Vi ho riferito nel precedente verbale, quello dei giorni precedenti, un sacco di cazzate, perché lei, Amanda, mi aveva convinto della sua versione dei fatti e non ho pensato alle incongruenze. A questo punto, gli inquirenti sentono, sono degli squali, e annusano, fiutano il sangue. E a questo punto vanno da Amanda, verosimilmente, questo ovviamente è una speculazione, ma diciamo che è una speculazione fondata, vanno da Amanda nei corridoi della questura, perché Amanda è lì, è fuori dalla porta, nel senso che è lì nei corridoi, e le dicono: guarda che Raffaele ti ha mollato, nel senso che Raffaele ti ha tolto l'alibi, forse arrivano a dire: guarda che Raffaele ha confessato. Confessato, se non gli hanno detto, però fanno capire ad Amanda che non ha più un alibi, che Raffaele l'ha mollata, che Raffaele ha delle prove contro di lei. E magicamente, adesso prendo esattamente l'orario perché voglio essere preciso, alle ore, perché è già del 6, alle ore, all'1:45, parte un interrogatorio a Amanda Knox. Su questo interrogatorio si è detto la qualunque, che erano 30 persone, che la picchiavano, che non aveva l'interprete e tutto quanto. Ed è tutto vero, in un certo senso. Io sono convinto che quell'interrogatorio non fosse al 100% genuino. Qual era l'idea degli inquirenti, secondo me? Era farle fare una confessione parziale, che ottengono. Che poi, e quindi una volta che lei l'ha ha confessato, il giorno successivo davanti al PM, davanti a Mignini, lei avrebbe poi rilasciato una confessione integrale, diciamo, ufficiale. Ma loro, secondo me, serviva, diciamo, rompere la corazza di Amanda per capire che cos'era successo. Ed effettivamente in parte ci riescono, perché, vi leggo anche qui cosa dice... ho incontrato Patrick Lumumba, quello e qua questa, cioè sto dicendo, vi sto raccontando questa roba perché questa roba qua è la calunnia di cui si parlerà poi nel prossimo processo a Firenze. Ho incontrato Patrick subito dopo che è uscita di casa, presso il campo di basket di Piazza Grimana, e con lui siamo andati a casa. Non ricordo se Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti, ma Patrick ha fatto sesso con Meredith, di cui era invaghito, ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui. Questa è la calunnia. Ma c'è un altro verbale, sempre di quella notte, che inizia alle 5:45, e che è un po' più specifica. E dice: ci siamo incontrati subito dopo, intorno alle 21, presso il campetto di basket di Piazza Grimana. Siamo andati a casa mia, in via della Pergola numero 7. Non ricordo precisamente se la mia amica Meredith fosse già in casa o è giunta dopo. Quello che posso dire è che Patrick e Meredith si sono appartati nella camera di Meredith, mentre io mi pare che sono rimasta nella cucina. Non riesco a ricordare quanto tempo siano rimasti insieme nella camera, ma posso solo dire che a un certo punto ho sentito delle grida di Meredith e io, spaventata, mi sono tappata le orecchie. Poi non ricordo più nulla, ho una grande confusione nella testa. Non ricordo se Meredith gridava e se sentii anche dei tonfi perché ero sconvolta, ma immagino cosa potesse essere successo. Ho incontrato Patrick questa mattina davanti all'università per stranieri, cosa che non credo sia vera, e lo stesso mi ha fatto alcune domande. Per la precisione, voleva sapere che domande mi erano state fatte dalla polizia. E poi parla di sollecito. Questo è il punto. Cioè, quella notte succede questa roba. Viene chiamato sollecito. Sollecito toglie l'alibi ad Amanda. Prendono Amanda e gli dicono: guarda che sollecito ti ha mollato. E Amanda è un fiume in piena. Perché è stanca, perché la torchiano, probabilmente anche ne abusano, ovviamente non sessualmente, ne abusano nel senso che la colpiscono, la spaventano, non capisce perché non c'era un interprete, l'interprete arriva dopo, non anche sulla storia dell'interprete, siamo alle leggende metropolitane. Fatto sta che lei rilascia queste dichiarazioni. Il giorno successivo scriverà un testo dove dirà che in parte confermerà queste cose, dicendo che però non è sicura di quello che dice. Ma a tutti gli effetti, il giorno dopo vanno a prendere Lumumba, Patrick Lumumba, il suo capo, e lo arrestano. Patrick Lumumba poi verrà scagionato perché un suo cliente svizzero, un professore svizzero, aveva conservato lo scontrino di quella sera e testimonierà infatti che Patrick Lumumba aveva parlato con lui e quindi non poteva essere assolutamente colpevole, perché appunto era con lui in quella serata. Ora Amanda sta tentando di dire che quella sera del 5, la mattina del 6, fu obbligata, fu costretta, fu indotta a confessare e a calunniare Lumumba, in modo da, ripeto, pulirsi la fedina penale e ripulirsi in parte anche l'immagine. L'immagine le serve perché, come dicevamo sempre, Lei oggi, ad oggi, è considerata dalla maggior parte delle persone, e tra l'altro scrivetemelo se qualcuno di voi la considera colpevole, è considerata dalla maggior parte di voi, di voi, delle persone, ancora comunque, la colpevole che ce l'ha fatta. Dall'altra, lei ha bisogno di, quindi lei vuole ripulirsi l'immagine, cosa che secondo me sta riuscendo molto bene, perché io, ripeto, da Nazzi non mi aspettavo questo sua... Comunque, non è, se non l'avete ancora sentito, non è che dice, ah, sono colpevoli, cazzo, che cosa avete combinato. Però, se un po' si intuisce, secondo me. Nazzi, secondo me, ha fatto, tra l'altro, un ottimo lavoro con Indagini. Un prodotto che, per chi non conosce il caso, va benissimo. È chiaro che se voi avete studiato il caso, ascoltato bene Dipen, riascoltato, fatto caso, letto libri, è un prodotto che non aggiunge niente. Soprattutto nella prima puntata ci sono tutta una serie di piccole imprecisioni. Il vampiro Raffaele, in realtà il vampiro che succhia il sangue, Rudy, non è Raffaele. C'è un discorso che lui non ha approfondito sull'orario della chiamata di Raffaele ai carabinieri, che è molto grave, perché lui dice a un certo punto, e lo dice perché lo dicono le sentenze, quindi ha ragione Nazzi a dirlo, però lì bisogna fare lo step successivo, ovvero Nazzi dice no, perché effettivamente Raffaele chiama la polizia dopo che i due poliziotti della postale sono arrivati alla casetta. In realtà abbiamo già dimostrato su Deepen che non è vero, che in realtà Raffaele chiama la polizia prima di questa cosa. Però sono piccoli dettagli che chiaramente Nazzi si può perdere, perché non è il suo caso, diciamo, di riferimento. Ma ripeto, sono molto sorpreso e sono stato molto contento sotto un certo punto di vista, perché io ritengo che la loro posizione debba essere chiarita una volta per tutte. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che io non sono un fan totale dell'ultima sentenza di Amanda e Raffaele. Credo che dica un sacco di cose giuste e alcune cose sbagliate, ma come ogni sentenza dobbiamo rispettarla, e la sentenza li ha trovati innocenti. Se li ha trovati innocenti, punto sulla vicenda, loro devono essere considerati innocenti. E quindi mi piace il fatto che ci sia un'immagine un po' più innocentista, soprattutto su Amanda e Raffaele. Anche perché se qualcuno ha una prova, anche vaga, che Amanda e Raffaele abbiano ucciso Meredith, me la scrivano in privato e io li invito a cena. Va bene ragazzi, 47 minuti. Barbara chiede, ma non ha anche dichiarato il falso, solo calunnia? No, non ha dichiarato il falso, solo calunnia il reato. Io vi saluto e vi ringrazio, e vi do appuntamento a settimana prossima per una nuova puntata di Deepen Crimini. Ciao a tutti.